I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati cari amici all'appuntamento del mercoledì con l'attività di Papa Francesco, un appuntamento che prosegue nel tempo con la Radio Vaticana. Iniziamo dall'udienza generale di questa mattina, come ogni mercoledì il Papa ha tenuto la sua udienza in Piazza San Pietro e ascoltiamo la catechesi dedicata alla speranza.
La prima lettera dell'Apostolo Pietro porta in sé una carica straordinaria. Bisogna leggerla una, due, tre volte per capire questa carica straordinaria. Riesce a infondere grande consolazione e pace, facendo percepire come il Signore è sempre accanto a noi e non ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti più delicati e difficili della nostra vita. Ma qual è il segreto di questa lettera, in modo particolare del passo che abbiamo appena ascoltato? Questa è la domanda. Io so che voi oggi prenderete il Nuovo Testamento, cercherete la prima lettera di Pietro e la leggerete adagio per capire il segreto e la forza di questa lettera. Qual è il segreto di questa lettera? Il segreto sta nel fatto che questo scritto affonda le sue radici direttamente nella Pasqua, nel cuore del mistero che stiamo per celebrare, facendosi così percepire tutta la luce e la gioia che scaturiscono dalla morte e risurrezione di Cristo. Cristo è veramente risorto. E questo è un bel saluto per darci i giorni di Pasqua. Cristo è risorto, Cristo è risorto, come tanti popoli fanno. Ricordarci che Cristo è risorto, è vivo fra noi, è vivo e abita in ciascuno di noi. È per questo che San Pietro ci invita con forza a adorarlo nei nostri cuori. Lì il Signore ha preso dimora nel momento del nostro battesimo e da lì continua a rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del suo amore e della pienezza dello Spirito. Ecco allora perché l'Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza che è in noi. La nostra speranza non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di ricchezze, no. La nostra speranza è una persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo e presente in noi e in nostri fratelli. Perché Cristo è risorto. I popoli slavi si salutano, invece di dire buongiorno, buonasera, nei giorni della Pasqua si salutano con questo: Cristo è risorto, Christos Voskres, dicono loro fra loro, e sono felici di dirlo. E questo è il buongiorno e la buonasera che ci danno. Cristo è risorto. Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo sia all'interno della comunità cristiana, sia al di fuori di essa. Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare che si renda visibile, non nasconderlo, e che agisca in noi. Questo significa che il Signore Gesù deve diventare sempre di più il nostro modello, modello di vita, e che noi dobbiamo imparare a comportarci come Lui si è comportato. Fare lo stesso che faceva Gesù. La speranza che abita in noi, quindi, non può rimanere nascosta dentro di noi, nel nostro cuore, ma sarebbe una speranza debole, che non ha il coraggio di uscire fuori e farsi vedere. Ma la nostra speranza, come traspare dal Salmo 33esimo citato da Pietro, deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile della dolcezza, del rispetto, della benevolenza verso il prossimo, arrivando addirittura a perdonare chi ci fa del male. Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare la consolazione del perdono e a avere la consolazione di perdonare. Sì, perché così ha fatto Gesù e così continua a fare attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e nella loro vita, nella consapevolezza che il male non lo si vince con il male, ma con l'umiltà, la misericordia e la mitezza. I mafiosi pensano che il male si può vincere col male, e così fanno la vendetta e fanno tante cose che noi tutti sappiamo, ma non conoscono cosa sia umiltà, misericordia e mitezza. E perché? Perché i mafiosi non hanno speranza. Pensate a questo. Ecco perché San Pietro afferma che è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Non vuol dire che è bene soffrire, ma che quando soffriamo per il bene siamo in comunione con il Signore, il quale ha accettato di patire e essere messo in croce per la nostra salvezza. Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o più grandi della nostra vita, accettiamo di soffrire per il bene, è come se spargessimo attorno di noi semi di risurrezione, semi di vita, e facessimo risplendere nell'oscurità la luce della Pasqua. È per questo che l'Apostolo ci esorta a rispondere sempre augurando il bene. La benedizione non è una formalità, non è solo un segno di cortesia, ma è un dono grande che noi per primi abbiamo ricevuto e che abbiamo la possibilità di condividere con i fratelli. È l'annuncio dell'amore di Dio, un amore smisurato che non si esaurisce, che non viene mai meno e che costituisce il vero fondamento della nostra speranza. Cari amici, comprendiamo anche perché l'Apostolo Pietro ci chiama beati quando dovessimo soffrire per la giustizia. Non è solo per una ragione morale o ascetica, ma è perché ogni volta che noi prendiamo la parte degli ultimi e degli emarginati, o che non rispondiamo al male col male, ma perdonando, senza vendetta, perdonando e benedicendo, ogni volta che facciamo questo, noi risplendiamo come segni vivi e luminosi di speranza, diventando così strumento di consolazione e di pace secondo il cuore di Dio. Così avanti con la dolcezza, la mitezza, essere amabili e fare del bene anche a quelli che non ci vogliono bene o ci fanno del male. Avanti.
Alla fine dell'udienza generale, il Papa ha voluto pregare per alcune delle situazioni più drammatiche che si sono sviluppate nelle ultime giornate nel mondo, a cominciare dall'attentato che si è svolto a San Pietroburgo e ha causato 14 vittime, sino al bombardamento in Siria della giornata di ieri. Prego per le vittime e i loro familiari, faccio appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale affinché, ha detto il Papa, cessi questa tragedia e si rechi sollievo a quella cara popolazione, intendendo i siriani, da troppo tempo stremata dalla guerra. In più, questa mattina il Papa nell'auletta Paolo VI aveva ricevuto una delegazione di leader musulmani dalla Gran Bretagna, accompagnati dall'arcivescovo di Westminster, il cardinale Vincent Nichols, e dal cardinale Jean-Louis Thoran. A me piace pensare, ha detto il Papa, che il lavoro più importante che noi dobbiamo fare oggi fra noi, nell'umanità, è il lavoro dell'orecchio, cioè ascoltarci senza fretta di dare risposta, accogliere la parola del fratello, della sorella e pensare poi di dare la mia. Ma la capacità di ascolto, questa è quella più importante. Tra fratelli, tutti noi dobbiamo parlare, ascoltarci e parlare ad agio, tranquilli, cercare insieme la strada. E quando si ascolta e si parla, già si è sulla strada. Un convegno a 50 anni dalla Populorum Progressio, ma anche la presentazione in società, per così dire, del nuovo dicastero voluto dal Papa per il servizio dello sviluppo umano integrale, che riassume le competenze di 4 pontifici consigli. Un impegno globale per parlare proprio della persona umana, e ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Seguendo la scia di Paolo VI, che precisò in dettaglio il significato di sviluppo integrale, proponendo la formula sviluppo di ogni uomo, di tutto l'uomo, Papa Francesco ha declinato le sfide di oggi.
Si tratta di integrare i diversi popoli della terra, perché non vi sia quella drammatica sperequazione tra chi topo e chi non ha niente, tra chi scarta e chi è scartato.
Passando all'integrazione sociale, il Papa ha richiamato il principio di sussidiarietà, ribadendo che tutti hanno un contributo da dare all'insieme della società, un diritto e un dovere volti alla creazione di una convivenza umana aperta a tutti. Ha parlato di come l'economia, la finanza, il lavoro, la cultura e la vita familiare e la religione siano nel proprio specifico un momento irrinunciabile di questa crescita.
Nessuno di essi si può assolutizzare e nessuno di essi può essere escluso da una concezione di sviluppo umano integrale, che tenga cioè conto che la vita umana è come un'orchestra che suona bene se i diversi strumenti si accordano e seguono uno spartito condiviso da tutti.
Altra sfida, quella di integrare la dimensione individuale a quella comunitaria. Si è riferito ad una cultura occidentale che ha esaltato l'individuo fino a farne come un'isola e a visioni ideologiche e poteri politici che hanno schiacciato la persona, massificandola e privandola della libertà. Ha puntato il dito contro i poteri economici che trasformano, ad esempio, la globalizzazione nel mercato del mero profitto, invece di favorire una maggiore condivisione tra gli uomini.
L'io e la comunità non sono concorrenti tra loro, ma l'io può maturare solo in presenza di rapporti interpersonali autentici, e la comunità è generatrice quando lo sono tutti e singolarmente i suoi componenti. Questo vale ancora più per la famiglia, che è la prima cellula della società e in cui si apprende il vivere insieme.
Paolo VI scriveva che lo sviluppo non si riduce a una semplice crescita economica, evidenziato Francesco, meditando su come integrare tra loro corpo e anima. La via è Gesù, ha spiegato, attraverso cui Dio si è fatto conoscere pienamente, una via che la Chiesa intende offrire al mondo, fatta dai gesti di Cristo, di guarigione, liberazione e riconciliazione, che oggi siamo chiamati a riproporre ai tanti feriti sul ciglio della strada.
In questo senso, proprio il concetto di persona, nato e maturato nel cristianesimo, aiuta a perseguire uno sviluppo pienamente umano. Perché persona dice sempre relazione, non individualismo. Afferma l'inclusione e non l'esclusione. La dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento. La libertà e non la costrizione.
Papa Francesco si è recato domenica scorsa a Carpi, nella città che è stata colpita 5 anni fa da un terremoto. Un modo per incoraggiare le popolazioni a voler essere ancora una volta padroni del proprio destino. Messa nel Duomo centrale, nella piazza davanti al Duomo, che è stato completamente restaurato, mentre non è stato ancora restaurato quello di Mirandola. Ma della messa ci parla Deborah Donnini.
L'abbraccio di Francesco si apre a Carpi con la messa e si chiude a Mirandola con l'incontro con le popolazioni colpite dal sisma del 2012. Una visita di un giorno in luoghi feriti a cui il Papa porta la carezza dell'incoraggiamento. Nell'omelia intessuta sul Vangelo della risurrezione di Lazzaro, il Papa ricorda che il cuore di Dio non fa scomparire magicamente il male, ma trasforma la sofferenza abitandola. Per la morte di Lazzaro anche Gesù scoppia in pianto, ma non si fa imprigionare dal pessimismo. Attorno a quel sepolcro avviene così un grande incontro-scontro, sottolinea. Da una parte c'è la disfatta del sepolcro, la delusione, la precarietà, e dall'altra la speranza che vince la morte e il male e che ha un nome, Gesù.
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da che parte stare. Si può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla parte di Gesù. C'è che si lascia chiudere nella tristezza e che si apre alla speranza. C'è chi resta intrappolato nelle macerie della vita e chi, come voi, con l'aiuto di Dio, solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza. Di fronte ai grandi perché della vita abbiamo due vie. Stare a guardare malinconicamente i sepolcri di ieri e di oggi o far avvicinare Gesù ai nostri sepolcri.
All'Angelus Francesco ringrazia tutti quelli che hanno lavorato per questa visita, specialmente i 4.500 malati presenti, che afferma aiutano la Chiesa a portare la croce di Cristo. Ricorda poi due figure di questa terra, il beato Odoardo Focherini, giusto fra le nazioni, che pagò con la vita il salvataggio di più di 100 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e morì in un campo di concentramento nazista, e la venerabile Marianna Saltini, fondatrice della Casa della Divina Provvidenza. Quindi il Papa benedice le prime pietre di 4 nuovi edifici della diocesi. Nel pomeriggio si sposta a Mirandola, pensa alle ferite portate dal sisma, ferite alle case, alle attività produttive, alle chiese e agli altri monumenti, ma soprattutto alle ferite interiori, quelle di chi ha perso i propri cari e visto dissolversi i sacrifici di una vita.
E rimarranno tutta la vita le cicatrici, che guardando queste cicatrici voi abbiate il coraggio di crescere e far crescere i vostri figli in quella dignità, in quella fortezza, in quello spirito di speranza, in quel coraggio che voi avete avuto nel momento delle ferite.
Molto è stato fatto nell'opera della ricostruzione, prosegue, ma è quanto mai importante un deciso impegno per recuperare anche i centri storici. Prima del discorso il Papa era entrato nel Duomo, avvolto all'interno da una ragnatela di impalcature e lasciato sull'altare un omaggio floreale per coloro che sono morti nel sisma. Davanti al vostro Duomo, dice, elevo con voi al Signore una fervente preghiera per le vittime del terremoto. Quindi torna a lodare l'esempio della gente.
Vi ringrazio ringrazio l'esempio che hai dato a tutta l'umanità, l'esempio di coraggio, di andare avanti, di dignità.
Una visita suggellata dalle parole del vescovo di Carpi, Monsignor Francesco Cavina, che tra scroscianti applausi ha annunciato che sono giunte alla diocesi le autorizzazioni per avviare entro l'estate il restauro del Duomo di Santa Maria Assunta.
Discorso forte quello che Papa Francesco ha rivolto alla comunità del Pontificio Collegio Spagnolo di San José di Roma in occasione dei 125 anni di fondazione. Il diavolo, ha detto il Papa, entra sempre dalle tasche e il carrierismo è la vera peste della Chiesa. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Le parole di Gesù alle Levita sono la risposta alla domanda che chi affronta la formazione rivolge al Signore. Qual è la tua volontà? Cosa vuoi da me? Francesco accoglie così la comunità Collegio San José, declinando il significato del Vangelo di Marco. Amare con tutto il tuo cuore significa farlo senza riserve e senza ambiguità, spiega il Papa, senza falsi interessi, senza cercare successo personale. La sfida continua è superare l'individualismo e vivere la diversità come un dono, alla ricerca dell'unità del presbiterio quale segno della presenza di Dio nella vita della comunità. Il presbiterio che non mantiene l'unità, di fatto, caccia Dio dalla sua testimonianza. Amare con tutta la tua anima significa essere disposti a offrire la vita, un comportamento che deve persistere nel tempo e abbracciare tutto il nostro essere. Ecco perché la formazione di un sacerdote non può essere unicamente accademica, ma deve comprendere tutti gli aspetti della vita. È dall'accademismo clericale che nascono tutte le ideologie che appestano la Chiesa. La formazione deve essere accademica, spirituale, comunitaria e apostolica. Se manca anche solo uno di questi aspetti, la formazione inizia a zoppicare e il prete finisce paralitico. Infine la terza risposta di Gesù: amare con tutta la tua forza. Non ci si può accontentare di una vita ordinata e confortevole. È bene imparare a rendere grazie per quello che abbiamo, rinunciando generosamente e volontariamente al superfluo per essere più vicini ai poveri e ai deboli. E poi un appello: come fratello, come padre, come amico, dice il Papa, per favore fuggite dalla piaga del carrierismo ecclesiastico.
Gratitudine a Dio e stupore, li ha espressi il Papa incontrando in Sala Clementina i partecipanti al convegno promosso dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche con il titolo Lutero 500 anni dopo. Veramente, ha detto Francesco, tocchiamo con mano i frutti dell'azione dello Spirito Santo. Massimiliano Menichetti.
Il Papa esprime gratitudine a Dio e parla di stupore perché affermano molto tempo fa un convegno del genere sarebbe stato del tutto impensabile.
Veramente tocchiamo con mano i frutti dell'azione dello Spirito Santo che sorpassa ogni barriera e trasforma i conflitti in occasione di crescita nella comunione.
Parla di opportunità nel guardare insieme ciò che accadde 5 secoli fa. Siamo tutti ben consapevoli, afferma, che il passato non può essere cambiato. Tuttavia, rimarca, dopo 50 anni di dialogo ecumenico tra cattolici e protestanti, è possibile compiere una purificazione della memoria senza il rancore che deforma.
Oggi, come cristiani, siamo tutti chiamati a liberarci da pregiudizi verso la fede che gli altri professano con un accento e un linguaggio diverso, a scambiarci vicendevolmente il perdono per le colpe commesse dai nostri padri e ad invocare insieme da Dio il dono della riconciliazione e dell'unità.
La sala stampa della Santa Sede ha presentato il programma del viaggio apostolico di Papa Francesco in Egitto che si svolgerà il 28 e il 29 aprile. La partenza da Roma in tarda mattinata, l'arrivo al Cairo quando saranno circa le 2 del pomeriggio, accoglienza ufficiale, incontro con il capo dello Stato e poi la visita al grande imam di Al-Azhar con un discorso ai partecipanti a una conferenza internazionale sulla pace. Nel pomeriggio poi l'incontro con le autorità, la visita di cortesia al patriarca copto e il giorno dopo la messa per tutti i, naturalmente per tutti i cattolici, ma per tutti i cristiani. Il Papa poi pranzerà con i vescovi egiziani e in serata il rientro a Roma. Termina così per noi anche oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e rimanete in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.